Restiamo proprio in piedi solo un momento, mentre ora parliamo a Lui, mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, siamo davvero grati di nuovo per questo tempo in cui possiamo alzarci per presentare il Vangelo a questa città, Chicago, come è sui cuori di queste persone qui, questi cristiani, di vedere i loro parenti salvati. E Padre, sappiamo che nessun uomo può venire se tu non l'hai attirato prima. Gesù ha detto così e lo crediamo. Ogni progenie preordinata che si trova in questa città ora, non c'è modo da impedir loro di ricevere la luce del Vangelo. Lo farai, lo concederai, Signore. Veglierai su ciò per essere certo che arrivi là, presenti il messaggio, e credo che tu sei in grado e porterai costoro alla luce del Vangelo che tu hai ordinato a vederla. Quindi, Padre, mentre facciamo splendere le nostre luci e mettiamo i nostri sforzi in tutto ciò che sappiamo per portare questo grande Vangelo del tempo della sera. Le maree veramente del peccato stanno affluendo, l'incredulità da ogni parte. Oh, così tante cose orribili che ci stanno davanti. Ma abbiamo la sicurezza del quando il nemico viene come una fiumana, la parola di Dio alzerà uno stendardo contro di essa. Padre, e tu l'hai promesso, quindi ti ringraziamo. Ed ora, oggi, aiutaci mentre ci sistemiamo ora. Ti ringrazio per il giubileo del mattino, questi cantici meravigliose testimonianze, qualsiasi cosa sia stata fatta. Ed ora possiamo guardare alla Tua parola, Signore, per trarre da questa forza per il giorno. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Grazie davvero gentili per il buon invito di venire ad essere qui con voi. Ed ora voglio ringraziare la cara signora qui per il suo cantico. Quanto è stato meraviglioso. Credo fosse la prima volta che la sentivo cantare. E poi certamente il nostro fratello Mel Johnson là. Ho richiesto io che cantasse quel cantico. Quando ricordati di me. E ce l'abbiamo giù a casa e voglio prenderlo di nuovo. E Billy Paul, penso, vive proprio di quei cantici. Li ha messi mentre sono nell'ufficio e lo ascoltano continuamente per persone che vanno e vengono da tutto il mondo. E potete venire nei pressi dell'ufficio e potete sentire Mel Johnson cantare spesso da quelle parti sul nastro. E poi, quando inizio a sentirmi in un certo modo esausto e stanco, io scendo e mi siedo da qualche parte in una stanza e dico solo, porto su una delle casse acustiche e lo ascolto di nuovo. Quindi noi siamo molto grati per questi bravi cantori. E sto pensando al tempo in cui attraverseremo questo fiume Giordano. Voglio sentire quella voce preziosa di Mel Johnson che si fonde con Einar Ekberg e molti di quei grandi cantori che hanno attraversato il fiume. Così stiamo aspettando quel tempo. Voglio ringraziare il mio buon amico qui, Dottor Lee Whale, in precedenza un ministro battista, uno studioso davvero bravo e uomo meraviglioso che è stato a mia disposizione questa settimana e ha cresciuto il ministero nel suo modo di farlo. Mi ha dato un grande aiuto qui nella riunione. Quando abbiamo quei servizi, preghiera per i malati, lo chiamiamo servizio di guarigione molte volte proprio davanti alle persone, ma certamente comprendiamo che non possiamo guarire le persone, preghiamo soltanto per le persone. Qualcuno ha detto tempo fa, ha detto, fratello Branham, hai guarito il tal dei tali? Ho detto, non ho mai guarito nessuno in vita mia, ma ho avuto delle dirette risposte alla preghiera, perché Gesù l'ha promesso e io lo credo. Ricordo la sera in cui la fotografia biografia di questo grande essere, lo Spirito Santo, quello da Esodo 13, 22, credo, o 21, dove la colonna di fuoco andrà davanti a te per guidarti nel cammino. E come quella colonna di fuoco che era stata con Mosè, essa andò davanti a loro. E poi, quando essa fu resa manifesta qui, in una persona chiamata Gesù, che era il Figlio di Dio, e poi egli disse che egli venne da Dio e tornò a Dio. Poi, dopo il suo ritorno, dopo l'ascensione, come fu grande per San Paolo, prima che fosse San Paolo, fu gettato a terra. Ora, lui essendo un giudeo, lui per nessun motivo l'avrebbe chiamato Signore. Signore, cosa vorresti che io faccia? Vedete, ma lui sapeva che quella era quella stessa colonna di fuoco che aveva seguito il suo popolo o guidato il suo popolo. Ecco il motivo per cui lo chiamò Signore. Cosa vorresti che io faccia? E tu, chi sei? Ed egli disse, sono Gesù. Ed ora, in queste ultime ore, vederla tornare di nuovo da noi. E quella sera, quando essa fu prima ufficialmente scattata a Houston, Texas, un fratello, un ministro battista, discuteva con il dottor Boswell, come molti di voi qui probabilmente erano là, in merito alla guarigione divina. Ed io disse che ero un guaritore divino. Il dottor Best lo disse e dissi, se predicare il Vangelo della salvezza e credere che Gesù guarisce i malati perché la parola disse così, se quello mi renderebbe un guaritore divino, renderebbe un uomo che crede alla salvezza un salvatore divino, perché è la stessa parola, vedete, egli è Geova Jara e Geova Rafa, tutti i suoi redentivi nomi compositi furono rappresentati in Gesù Cristo e là e dove furono portati fuori e magnificarono cosa Dio era, dove i grandi attributi di Dio prima ancora che egli fosse Dio, prima che ci fosse Dio è un oggetto di adorazione, prima che egli diventasse quello, egli era ancora Dio, egli è eterno e questi attributi erano in Lui e solo si mostrano come essere un padre, il figlio e un salvatore, un guaritore. Quelli sono solo gli attributi di Dio che si dispiegano. Quindi siamo grati di avere il privilegio di gioire di questo buon tempo di comunione e la sicurezza della nostra salvezza attraverso gli attributi di Dio che è il Salvatore. Possa il suo nome essere lodato. Ora voglio ringraziare il fratello Whale, un uomo capace di spiegare queste cose. Non sono un teologo, come chiunque sa, non ho proprio l'istruzione. Ho sentito questo piccolo fratello qui dalla Bibbia Moody alzarsi e ho pensato, mai vorrei avere l'istruzione di quel ragazzo. E confido che Dio, dandogli questa visione, lo usi. Mentre invecchio, mentre scendo lungo la strada, che questi giovani verranno e prenderanno questo Vangelo in un modo più potente di ora. Mentre avanzano le generazioni e il nemico entra, Dio continua ad alzare lo stendardo più in alto e più in alto e più in alto, finché alla fine incontreremo Cristo. Quello è colui che aspettiamo di vedere, comunque. Ora, ricordate, questa settimana è la conclusione dei servizi e tutti sono invitati e persino tutte le denominazioni. Ora, potrei dire questo mentre ho l'opportunità. Non pensate mai che sia contro quelle persone. Amo quelle persone. È il sistema della denominazione che infrange la fratellanza. Quello è il andrò in Sudafrica. Ora, dopo essere stato invitato, da quando sono stato là l'ultima volta, perché abbiamo delle sezioni degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E non appartengo ad alcuna organizzazione, niente se non questi uomini d'affari del pieno Vangelo. E non di meno, non è un'organizzazione. E quando lo diventa, allora certamente dovrò lasciarla, perché io è un'organizzazione. Un organismo va bene, ma non un'organizzazione. Così noi, i gruppi in Africa, come dalla parte orientale, sono persone che parlano inglese e assemblee di Dio pentecostali. Dalla parte occidentale sono Afrikaans, che sono boeri, e dai boeri, gli olandesi, e hanno ciò che chiamano la AFDM, l'africano, le missioni apostoliche dell'Africa. E là ci sono due sezioni di quelle, due divisioni, battezzano un battesimo, uno è trino, per uno di loro battezza penso tre volte in avanti, una volta per il Padre, una volta per il Figlio e una volta per lo Spirito Santo, rendendo lui tre dei invece di uno. E l'altra battezza tre volte indietro nel nome del Padre, una nel Figlio e nello Spirito Santo, battezzando tre diverse volte, una volta per il Padre, una per il Figlio e una per lo Spirito Santo. Uno di loro dice, bene, siamo battezzati nella sua morte, e quando egli morì, egli cadde in avanti. L'altro disse, chi ha mai sepolto un uomo a faccia in giù? Lo si seppellisce all'indietro, quindi ci sono quelli, e ognuno di loro mi scrive lettere, firma qui, fratello Branham, l'Africa ti sta chiamando, vieni subito, ma per favore vorrei insegnare questa dottrina. Ebbene, non posso andare su quello. Vedete, non ho mai sono stato consacrato ministro missionario battista e ho molto rispetto per i miei fratelli battisti e li amo, ma in ordine con il dono che è inviato non alla battista, non alla presbiteriana, ma alla chiesa. Devo stare fra loro indipendente, non indipendente da loro, ma un fratello con loro. Io credo, come il terzo pozzo che Giacobbe scavò, c'è spazio per tutti noi. E io lo credo, c'è spazio alla fonte per ognuno di noi, per chiunque vorrà. Ora ho certamente bene, non vorrei chiamare avversari, ma ho persone che non accettano il messaggio ebbene, ma non riesco a pensare a loro con durezza. Gesù aveva la stessa cosa nel suo giorno. Tutti gli altri l'avevano. E ogni volta di un messaggio di Dio il mondo non l'ha mai ricevuto. Ma quello non crea un briciolo di amarezza verso quella persona o quelle persone o quell'organizzazione. È ancora proprio lo stesso. Sono così grato di quello. Quella è una delle evidenze che so di essere passato dalla morte alla vita. Non importa cosa facciano i fratelli. Li amo comunque, vedete, nel mio cuore li amo, vedete, perché è un amore che Dio ha posto nel mio cuore per i miei fratelli. Ed ora il Signore benedica. Ed ora, prima di avvicinarci alla parola, chiederò ad un mio caro amico, un giovane ministro seduto qui in platea, che lui aveva una specie di complesso e lui e la sua cara moglie erano soliti venire a casa mia del continuo e lui si sedeva vicino e non parlava e lui faceva solo una domanda. Fratello Branham, cosa pensi? Il Signore mi ha chiamato al ministero e io vidi i potenziali di questo giovane da una buona istituzione biblica, ma era solo mancante, come Mosè con tutto il suo ammaestramento. Lui, ciò che mancava a Mosè, ce l'aveva il pruno ardente. Ecco cosa mancava al fratello Rodel, e ciò che aveva il pruno ardente, e un giorno esso prese fuoco. E il fratello ha là una chiesa appena fuori dai limiti della città, credo di Jeffersonville, una vera opera del Signore corrente, una delle nostre chiese sorelle del tabernacolo. E vorrei, se il fratello Don Rodel, lo vedo seduto qui dietro, vorrebbe alzarsi in piedi e offrire una preghiera che lo Spirito Santo usi la parola stamattina nel modo in cui egli vede di usarla. Fratello Don, se vorrai, mentre chiniamo i capi.
Yes, Lord.
Sì, Signore.
Bless my brother, Lord. May you anoint him with a mighty anointing that he might break the word to us. And may, Lord God, we take hold of every word and weigh it. Because truly, Lord, you're in our midst speaking your word as never before. May, Lord God, you bless our brethren, using, Lord God, to bring about the coming of the Lord Jesus. Grant, Lord, now may your presence surround him, Lord. May he speak the word with the authority that you've given. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask for your prayer.
Amen.
Amen. Voltiamo ora per la lettura della scrittura. Mentre cambio ciò che stavo per dire stamattina, avevo in mente di dire, dopo aver sentito di questa voice degli uomini d'affari, sapete, io stesso ho avuto una piccola idea su questo. E voltiamo a San Marco, il decimo capitolo, e iniziamo con il 17° versetto, credo. È il modo in cui l'ho scritto qui. Ora, come egli usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse a lui e, inginocchiandosi davanti a lui, lo domandò: Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Niuno è buono se non un solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza. E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che tu hai e dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, attristato di quella parola, se ne andò dolente, perciò che aveva di gran beni. Il Signore aggiunga le sue benedizioni alla lettura della parola. Ho avuto un piccolo, in un certo modo, un piccolo detto che io verso gli uomini d'affari del pieno Vangelo, alcuni di loro, come noi ministri sappiamo, mi dicevano: senti, tu sei un predicatore, cosa stai facendo attorno a quegli uomini d'affari? Dicevo: sono un uomo d'affari. Dicevano: in che tipo di affari sei? E dicevo: sicurezza di vita eterna. Vedete, non assicurazione ora, sicurezza. Benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che assaggio di gloria divina, erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal suo Spirito, lavato nel suo sangue. E vorrei, essendo che questi sono uomini d'affari, e agli uomini d'affari piace parlare in termini di affari, e voglio dire agli uomini d'affari e anche alle donne d'affari che sono seduti qui, voglio prendere prima questo testo e chiamarlo investimenti. Ora, quasi ogni persona d'affari è interessata a buoni, solidi investimenti. Se sei un uomo d'affari, cioè sei interessato a quello, e un uomo d'affari sta sempre cercando qualche buon, solido investimento. Sapete, è una buona cosa esserlo, e stamattina vi parlerò sul il miglior investimento che conosca, e voglio che ascoltiate attentamente su investimenti. Ora, non è affatto una buona polizza che un uomo d'affari corra dei rischi. Dopotutto, correre dei rischi e scommettere è sbagliato. Non vogliamo scommettere su niente, perché non è giusto. Uno di questi qui arricchirsi da un giorno all'altro, sapete, un procacciatore o qualcosa che non è neanche stabilito molto bene, ma può presentarvi qualcosa che suona molto bene, direste, oh mai, e vi ci buttate proprio dentro e quando lo fate all'improvviso, sapete, vi trovate senza soldi. Ma se un uomo è un buon uomo d'affari, assennato, lui deve prima cercare di trovare un'attività che è stata stabilita, una vecchia azienda affidabile. E poi non è una buona cosa che un uomo d'affari si tenga i soldi in tasca, se vi tenete il denaro in tasca non vi frutta nulla, ma dovete metterlo all'opera da qualche parte, farlo produrre, e quindi osservate cosa fate con esso. Ora penso sia in un certo modo nei termini di affari che lo dovremmo fare, penso sia una buona cosa logica il pensare a ciò in quel modo su ciò che dirò. Ora troviamo che se voi, abbiamo così tanti nel mondo oggi, sono delle scorrecciatoie, e arricchirsi da un giorno all'altro, e sorgono qui e là, e ho appena avuto un amico che gli sono stati presi tutti i risparmi della sua vita in una simile cosa, poiché qualcuno gli aveva detto, investi il tuo denaro qui, è proprio questo, è questo. E l'uomo guardò al quadro dipinto che era davanti a lui e investì i suoi risparmi di una vita in quello e perse tutto ciò che aveva da un giorno all'altro, proprio in pochi giorni. E l'azienda chiuse e se ne andarono. Ora, un uomo è molto sciocco nel fare una frode del genere. Un buon pensatore assennato non farà affari su quel tipo di termini. Vedete, prima dovreste investigare l'azienda con cui avrete a che fare, e se l'azienda non è valida, non importa quanto vi offrano una buona proposta, non lo fareste. Se siete un buon uomo d'affari, non correreste un rischio simile dei guadagni della vostra vita per investire in tale cosa. Ed ora, parlando così come in parallelo, ci sono molte di queste cose religiose che sorgono nell'ultimo giorno, che sono un farlo da un giorno all'altro, e stasera siete un cantante da bar e domani state predicando il Vangelo. Io non approvo roba del genere, no. Penso che una persona debba prima essere messa alla prova. Penso che quello sia dove molte di noi denominazioni pentecostali abbiamo in questo un po' deluso, perché prendiamo una donna stasera, lei è uno spogliarello sul palco da qualche parte, e la sera dopo lei è qui fuori che canta da qualche parte ed esce e ha una Bibbia sotto il braccio. Il Signore l'ha chiamata a predicare. Non lo dubito, quello va bene, ma penso che quella donna dovrebbe essere prima messa alla prova. È così, che lo dimostri. Lasciate che il seme cresca un poco e vediamo che tipo di vita c'è dietro. Perché persino le persone con cui lei sarà associata non crederanno alla sua testimonianza, né alla sua testimonianza, qualsiasi possa essere, se la vedono una sera o lui una sera al bar e la sera dopo là fuori con il Vangelo, dicono che tipo di inganno è questo ad ogni modo. Ma quando quella donna vive una tale vita nella città, perde il tempo e attorno alle persone al punto che vedono che c'è un cambiamento in quella donna, allora la sua testimonianza si distinguerà. Fino a quel tempo lei farebbe meglio solo a vivere la vita finché è stabilita. Ora, non vogliamo questo arricchirsi da un giorno all'altro, e non vogliamo tenerlo, perché se tenete il vostro denaro, dico, ladri entreranno e lo ruberanno. E se avete qualcosa nel vostro cuore per Dio e non lo esprimerete e così via e continuate proprio a rimandarlo, ebbene, più tardi, e quel piccolo desiderio che avevate una volta di servire Dio vi sarà tolto, il diavolo entrerà e lo ruberà, e allora non avrete alcun desiderio di servire lui. Quindi se avete il minimo desiderio, ci deve essere persino qualcosa che vi ha portati a questa colazione stamattina. C'è qualcosa, fede viene dall'udire, udire la parola, e ci deve essere un desiderio o non sareste nemmeno qui. Ora non lasciate che quel desiderio se ne vada in un piccolo unirsi o stringere le mani o essere aspersi o qualcosa là fuori. Troviamo la vera azienda che è consolidata, qualcosa che è davvero a posto, qualche buona azienda affidabile che paga in grandi dividendi. Ecco come volete fare i vostri investimenti. È qualcosa che ne vale la pena. E sto pensando il motivo per cui ho pensato a questo stamattina, credo, per questo gruppo è stato questo giovane rettore ricco, questo giovanotto che conosciamo chiamato il rettore ricco. Lui era un giovane, senza dubbio, un buon personaggio. Lui era cresciuto in una buona casa, probabilmente in una casa molto religiosa, dal modo in cui si avvicinò al Signore Gesù. Sapete, Gesù gli disse, osserva i comandamenti, e lui disse, l'ho fatto, ho osservato questo fin dalla mia gioventù, l'ho fatto. Vedete, lui aveva una buona formazione, quello significa molto, perché di solito lui probabilmente non si sarebbe neanche avvicinato a Gesù. Ma ci deve essere stato qualcosa in merito a Gesù che attirò la sua attenzione, diverso da quella a cui era abituato nella sua sinagoga, perché, vedete, Gesù era diverso. E come questo giovane qui ha appena testimoniato dall'Istituto Biblico Moody qua giù, un ottimo posto, non c'è proprio dubbio, ma vedete, un giorno trovò qualcosa che, vedete, era diverso e gli fu presentata l'opportunità. E a questo giovane fu presentata un'opportunità di investimento, essendo un uomo d'affari com'era, un rettore, certamente lui aveva grandi possedimenti e Gesù sapeva che c'era molto potenziale in questo giovane uomo, perché la Bibbia ha detto, guardandolo, egli lo amò. Lui deve essere stato un tipo di individuo gentile, con un buon carattere, e il suo approccio era dignitoso. Non si avvicinò di corsa e disse, come qualche piccolo ricchi di questo giorno direbbe, senti tu, vieni qui, predica. Quello non fu il suo approccio. Lui si avvicinò e disse, maestro buono, vedete? Maestro o insegnante, cosa devo fare per ottenere vita eterna? Ora vedete, lui aveva trovato in Gesù, sebbene avesse osservato i comandamenti, sebbene fosse stato leale alla sua sinagoga e alla causa, ma non di meno trovò qualcosa in Gesù che produceva vita. Ora, la legge non ha vita in sé, affatto. La legge è solo un poliziotto che vi indica i vostri peccati, ma non ha grazia per perdonare il vostro peccato. Vi indica soltanto e vi dice che siete un peccatore. E quello è stato così distorto che è stato portato nel cristianesimo. Solo una forma. Solo per dire che dovremmo fare una dichiarazione di credi o leggi, regolamenti del cristianesimo. E siamo stati molto abili con esseri intellettuali a presentare questo al mondo. Ma vedete, non li troviamo che lo prendono come dovrebbero, perché ciò non ha vita. Vedete, noi dobbiamo trovare qualcosa che ogni uomo sta guardando oltre la cortina di quello da qualche parte al di là, da cui è venuto e sa che dovrà tornare un giorno. Tutti vogliono vedere quello, vogliono sapere cosa c'è oltre a quello. Un'immagine davvero meravigliosa. Gesù disse, quando lo spirito impuro è uscito da un uomo. Avete notato che non ha mai detto quando viene scacciato fuori da un uomo, ma quando esce di sua propria volontà. Quando lo spirito impuro è uscito da un uomo e torna da quest'uomo e trova che la casa in cui viveva è stata spazzata, adornata, allora va e prende altri 7 diavoli, demoni, spiriti impuri, ed entra in quest'uomo, e l'ultima condizione di quest'uomo è 7 volte peggiore di quanto era al principio. Avete notato che il diavolo uscì di sua propria volontà e tornò di sua propria volontà. Ora, se questa casa fosse già stata occupata quando lui ritornasse, lui non sarebbe in grado di entrarci. Ma vedete, lui la trovò proprio spazzata e adornata. È un'immagine meravigliosa di un moralista, come noi penseremmo oggi ad un uomo che è un cerca di pensare che andrà in cielo solo perché ha smesso di scommettere, o forse ha smesso di andare in giro con la donna che non è sua moglie, o ha smesso di bere a Capodanno e ha girato una nuova pagina e si è unito alla Chiesa. Vedete? Vedete, lui non lo fa, non è davvero convertito, lui è solo un moralista e il diavolo usa i moralisti solo per uscire e fare una sciocca rappresentazione, quando veramente la vera potenza del Cristo vivente non c'è là. Vedete loro, il mondo vuole vedere Cristo. Gesù disse: io sono la vite, voi siete i tralci, e i tralci portano testimonianza della vite perché trae la sua energia e vita dalla vite. Ebbene, la prima vite, il primo tralcio che è venuto da questa vite, esso scrissero un libro degli atti al seguito di quel tralcio. Vediamo il modo in cui lo Spirito Santo agì in quella prima chiesa, quella chiesa di Pentecoste. E poi quando noi crediamo che se questa vita originale metterà mai un altro tralcio, scriveranno un altro libro degli atti al suo seguito, perché è la stessa vita che è nella vite. E se il primo tralcio ha mai messo un grappolo d'uva, e allora troviamo un grappolo qui che ha angurie che crescono da esso, o zucche, o cetrioli, sappiamo che non è la vita che è nella vite. Quindi penso persino dove ci chiameremmo pentecostali, abbiamo fallito di rappresentare la vera cosa che Cristo ha disposto da farci rappresentare. Lo Spirito Santo è la vita dello Spirito. Vedete? Noi a volte rappresentiamo sensazioni e rappresentiamo gioia, ma e quello va bene, ma c'è dell'altro oltre a ciò. C'è un frutto che lo segue, poiché l'uomo affamato cerca questo frutto dello Spirito, e questa è la qualità che era in Gesù. Perché Gesù non era solo un uomo comune, Gesù era Dio, egli non era niente meno che Dio, non solo un profeta, non di meno egli era un profeta, egli era il Dio profeta, egli era la casa in cui tutto Dio dimorò, in lui c'era la pienezza della deità corporale. Dio che scese per diventare uomo, per morire. Dio non potrebbe morire quale spirito, perché egli non potrebbe morire. Egli è eterno ed egli non potrebbe morire. Ma Dio poté rendere se stesso in modo tale da poter sentire dolore e poter sentire e soffrire. Dio non potrebbe soffrire quale spirito eterno, ma quando egli diventò uomo, egli poté soffrire e sentire il dolore e le tentazioni che l'uomo subiva, come Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, e ognuno da allora. Egli doveva diventarlo per adempiere la sua stessa legge, per prendere su se stesso la sua stessa legge. Egli non avrebbe potuto essere la seconda persona, egli non avrebbe potuto essere la terza persona, egli non avrebbe potuto essere nient'altro se non la persona, vedete? Egli doveva esserlo. Se avessi la giurisdizione di questa congregazione stamattina nella stessa misura in cui egli ha la terra, e io dicessi: se qualcuno guarda la colonna deve morire, e questa giovane donna cattolica seduta qui guardasse la colonna, ebbene io dicessi: dopo tutto lei è solo una nuova arrivata, in questo che lei muoia. Ma non di meno mi dispiace per la signora. Direi: allora che quest'uomo qui muoia al suo posto. No, quello non sarebbe giusto. Ebbene direi, mio figlio, Billy Paul, lascerò morire Billy Paul al suo posto. Quello non è ancora giusto, perché la sofferenza è su qualcun altro e mi lascia appartato da ciò. Ma l'unico modo in cui posso essere giusto come Dio è giusto sarebbe di prendere il suo posto. Io devo prendere il suo posto. Quindi Dio doveva essere manifestato nella carne per patire la morte. L'unico modo in cui egli poteva morire e tramite quello egli portò redenzione. E questo giovane vide in Gesù qualcosa più di quello che avevano i comandamenti. Ora, comprendo questo, gentiluomini, forse non nella fede che cerchiamo di rappresentare, non siamo pessimi rappresentanti di ciò che cerchiamo di dire. Io sono io stesso con un capo e un cuore chinato. Il messaggio che mi è stato dato per la Chiesa in questo giorno, ne sono un pessimo rappresentante. E la mia vita, sebbene cerchi di fare ciò che è giusto, io ho i miei alti e bassi, ma io non vi chiedo di guardare ciò che sono. Guardate cosa sto dicendo. Di chi sto parlando? È il Signore Gesù. In Lui c'è salvezza. E questo giovane lo vide che quest'uomo di certo aveva Dio in sé. Egli poteva guardare nei cuori delle persone e vedere cosa non andava e poteva dir loro di ciò. Poteva risorgere i morti dopo che erano morti. Ora, lui sapeva che la legge non faceva niente di simile. Lui sapeva che la sua stessa Chiesa non faceva miracoli simili. Non di meno era consapevole che il Dio di Abraham, Isacco e Giacobbe era vivente. Egli non poteva morire, ma lui vide tutto ciò che era Dio in quest'uomo chiamato Gesù e il suo cuore era affamato. E lui lo sapeva, non di meno fosse un membro di una chiesa, un buon membro di chiesa. Forse suo padre era uno dei grandi, l'amministratore o quello dei grandi dirigenti o qualcosa nel consiglio. E il ragazzo era stato educato in quella legge e lui l'aveva osservata riverentemente, la rispettava. Non di meno laggiù c'era qualcosa che desiderava di trovare qualcosa di più. Confido che sia nel cuore di ogni uomo e donna qui stamattina il trovare qualcosa che è reale. Ricordate, non potete tornare a fare il secondo processo. Dovete afferrarlo ora. Il modo in cui pende l'albero, ecco come cadrà. Io, non c'è scrittura per un ravvedimento nell'altra vita, cioè ora è il vostro tempo. Non importa quanto esso divenga popolare oggi, è un purgatore da qualche parte. Non c'è tale cosa nella Bibbia. Fu scritto in uno dei libri dei Maccabei o qualcos'altro, ma quello non fu aggiunto ad essa. E guardate, in quell'unico libro viene menzionato il purgatorio. Non di meno nel resto della Bibbia non è menzionato da nessuna parte. E dopo tutto Gesù, parlando di questo stesso giovane quando morì, egli disse: c'è un abisso posto che nessuno ha mai attraversato e mai lo farà dopo la morte. Vedete? E quello lo conclude quando Gesù disse così. Ora troviamo in questo che questa brama di questo per diventare un compagno, o non un compagno, ma una risorsa di vita che esisteva in Cristo, questo giovane voleva essere parte di ciò, proprio ciò che Gesù era là per dare, la nuova nascita. Vedete? Ecco cosa abbiamo oggi, l'opportunità di ricevere la nuova nascita affinché diventiamo parte di Dio. Vedete? Figli e figlie di Dio. Comprendete? Notate, proprio come un peccato, la Chiesa ha dimenticato il suo posto, la denominazione, allontanandosi ciecamente da questo. Ciechi che guidano i ciechi. Guardate, se avessi una goccia di inchiostro nero qui nella mia penna e avessi questo bicchiere pieno di candeggina o una vasca posta qui piena di candeggina che le donne usano. Ora, di solito quella candeggina Ebbene, quando qualcosa sulla mia camicia, quando ero appena un ragazzino, la mamma era solita prendere del kerosene o della trementina o qualcosa e lo metteva sopra e cercava di togliere il colore della macchia. Lei lo spargeva soltanto, ma non era tutto in un'unica macchia. Ma ora hanno prodotto qualcosa chiamata candeggina e mai quella candeggina toglierà quella macchia subito. Ebbene, c'era una legge di Dio che sotto il sangue di un agnello, quello non toglieva il peccato, lo spargeva soltanto. E quando l'uomo peccava, lui attraversava il grande abisso. Quando peccava, se ne andava, si separava da Dio, lasciandosi nessuna via di ritorno. Ma Dio in tenera misericordia accettò un sostituto per lui, e questo sostituto durò migliaia di anni, ma non toglieva il peccato, copriva soltanto il peccato. Ma quando non fabbricato, ma Dio nella sua potenza creativa creò una cellula sanguigna senza desiderio sessuale nel grembo della Vergine. Quello non solo copre il peccato, omette il peccato. Esso lo porta così lontano che non è mai più nella mente di Dio. Ciò non crea un ponte attraverso l'abisso, ma sposta l'abisso. Quello fate scendere questa piccola goccia di inchiostro in quella bottiglia di candeggina o cosa mai possa essere, non troverete mai più quel colore. Da dove venne il colore? Ora lo troviamo nel fare il colore. Io non lo so, non sono un chimico, ma sto solo dicendo, se ci fosse un chimico seduto qui, pensereste che io sia mentalmente sconvolto o non sapessi di cosa stessi parlando se usassi questi termini. Ma solo per farvi sapere cosa intendo, ora diciamo il colore. Ora, all'inizio, diciamo che è venuto è qualche tipo di acido. Ebbene, allora, da dove venne l'acido? Portiamolo indietro e diciamo, ebbene, era un certo tipo di acido, andò in un altro tipo di acido per formare un colore, poiché c'è solo un colore originale ed è il bianco, lo sappiamo tutti, gli altri sono perversioni di esso, nessun colore oltre al bianco, quello è l'unico vero colore che c'è. Ora troviamo che questa chimica, la faremo scorrere indietro solo un momento e troveremo che forse dice che ora arriva agli atomi. Ebbene, diremmo l'atomo B1 per l'atomo BC per 4 fa il nero. Se fosse stato l'atomo B8 sarebbe uscito il rosa. E poi molecola per così e così viene fuori il nero. Ora la mostra che c'era un'intelligenza dietro a ciò, quello fece uscire il nero. E poi se lo portate oltre a quello e oltre a quello ciò, finché una creazione deve venire da un creatore. Non ci può essere una creazione senza un creatore. Ora troviamo dunque quando questo arrivò e ogni colore è una perversione e ogni cosa al di fuori di un puro e genuino figlio di Dio è una perversione. E cos'è peccato? È giustizia pervertita. Cos'è un adulterio? È l'atto che Dio ordinò proprio per riempire la terra, è stato pervertito. Cos'è una bugia? È la verità mal rappresentata. Quindi, vedete, l'intera cosa ora è una perversione. E il colore originale è bianco. Dobbiamo portarlo di nuovo al bianco. Non di meno è nero. È pervertito da qualche parte. Ma quando gocciola in questo inchiostro, gocciola nella la candeggina, lo rimanda fino all'inizio ed è bianco proprio come la candeggina. Non lo troverete mai più, è finito per sempre. Ora, tutte le vostre sensazioni, come a noi gente pentecostale piace saltare e acclamare, lo faccio, credo sia giusto, ci piace parlare in lingue, credo sia un dono di Dio. Il diavolo può imitare ogni cosa che potete produrre su quella linea. Ma notate, allora mostra che c'è qualcosa di errato. La vita di Cristo Cristo non scorre attraverso la Chiesa come dovrebbe. Il corpo, la sposa, non sta attraversando come dovrebbe. Ora, trovate, si è intasato da qualche parte. Notate, quando questo, i vostri peccati sono confessati e i vostri peccati gocciolano nella candeggina del sangue del Figlio di Dio, rimette il peccato così tanto che viene posto nel mare dell'oblio di Dio e non può più essere ricordato agli occhi suoi. Poi cosa? Quello, cosa rende un uomo un figlio di Dio? Dio non ricorda mai che siete un peccatore. Siete un figlio, siete una figlia. Non ci ha fatto più ricordo del peccato. Dio lo pone nel mare dell'oblio, la candeggina. Il mare dell'oblio è il sangue di Cristo che è stato versato per voi. E quindi allora voi e Dio siete padre e figlio per grazia di Gesù Cristo. Non per qualcosa che voi avete fatto, ma per sua grazia. Siete figli e figlie di Dio e partecipi delle sue benedizioni e della sua potenza e della sua vita. La sua vita è in voi, perché siete un figlio di Dio. Oh, se la Chiesa potesse, se solo lo rappresentassimo. Non sorprende che Gesù disse, se dimorate in me la mia parola in voi, allora chiedete ciò che volete, vedete? Le opere che faccio io, Giovanni 14:12, chi crede ha confessato e crede in me. Vedete, le opere che faccio io le farà anche lui, perché Dio è nel il credente proprio come egli era in Cristo, non nella pienezza in cui egli era in Cristo, ma egli è in voi proprio come egli era, perché siete un figlio di Dio tramite Gesù Cristo. Oh, come questo giovane e la sua vita di chiesa potevano vedere che c'era qualcosa nel Signore Gesù. Egli fu presentato questo problema di venire a Gesù. Non di meno era contro la sua chiesa. Ma lui ebbe l'audacia. Lui ebbe il qualcosa in merito a sé che voleva scoprire, una brama, e venne dal Signore Gesù. E questo giovane, penso gli sia stata presentata allora l'opportunità di questo investimento. Ma lui non era interessato in tale investimento. Andava bene se avesse potuto proseguire a vivere con i suoi amici e proseguire a vivere nelle cose che stava facendo e affiliarsi a ciò. E non di meno, non disposto ad arrendersi. Ora ecco dove troviamo il grande problema. Ma oggi è la Chiesa conosce la Scrittura. Qui, questa istituzione da cui questo giovane era appena venuto, e questo fratello Battista seduto qui, conoscono quella parola. Loro sono studenti della parola, e non di meno se loro dicono, ebbene, lo crediamo, lo accettiamo. È proprio come una bottiglia di medicina, una cura. Vedete, non una cura morale, ciò riproduce la vita di Cristo. Vedete, se prendete il Vangelo, allora diventate parte del Vangelo. E se diventate una parte di ciò come Pietro, Giacomo e Giovanni e loro, fecero a Pentecoste, la vostra vita è un altro vivente libro degli Atti. Non c'è modo di uscirne. Gesù disse in Marco 16, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, ma le persone apprenderanno e passeranno per seminari e scuole per apprenderlo, ma non lo vogliono loro stessi, non di meno pensano di averlo. Sì, pensano di averlo, ma le azioni parlano più forte di tutte le parole. Vedete, la vostra vita lo dimostra, qualsiasi cosa siate. E questo tizio non era interessato a tale cosa, sebbene questo grande investimento non era solo qualcosa da un giorno all'altro, non era solo qualcosa che Gesù gli chiese, vieni, saltaci proprio dentro. Gesù era stato completamente identificato il figlio di Dio. Come potrebbe un uomo andare ad una tomba dove c'era un uomo morto e dire, Lazzaro, vieni fuori, che non fosse Dio. Come potrebbe un uomo trovarsi su una barca quando 10.000 diavoli del mare giurarono che l'avrebbero affogato, lui e i suoi discepoli di quella notte, e poteva mettere il suo piede sulla fune della barca e alzare lo sguardo e dire: pace, calmati, e i venti e le onde gli obbedirono. Come potrebbe un uomo guardare in un cuore umano e dire: hai fatto così e così e così e così? Doveva essere Dio, era pienamente rivendicato, e non gli fu chiesto proprio di investire in qualcosa che solo un pensiero mitico o qualche setta. Era pienamente identificato in cosa sarebbe stato il suo investimento. Se avesse potuto dire: ora non so in merito a questo, ma vedete, lo chiamò maestro buono, e lui sapeva che c'era qualcosa, ma non di meno non era pronto a prendere la medicina, perché Gesù gli chiese di fare qualcosa. Ed ecco cos'è l'ostacolo fra gli uomini oggi. Sono loro, credono che c'è un Dio. Non c'è un uomo con buona intelligenza che non sappia che c'è Dio, perché se lui non riconosce Dio, la Bibbia chiaramente dice che lui non è mentalmente a posto. Lui è uno stolto, vedete? La Bibbia ha detto, lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Ora, ma se lui crede che c'è Dio, ma non di meno non è disposto a separare se stesso, nello stesso identico modo in cui Gesù chiedeva a questo giovane uomo d'affari di fare i suoi investimenti. Lui vide qualcosa in Gesù che altri uomini non hanno mai avuto. Lui vide che c'era qualcosa che Gesù aveva che quei sacerdoti non avevano. Lui vide qualcosa che i rabbini, gli insegnanti, nessuno di loro lo aveva. Ma lui lo riconobbe in Gesù e lo riconobbe essere Dio. Ma lui pensò: ebbene, se posso entrare, bene, e non dovrò fare tutto questo, andrò a scoprirlo. Ma scoprì che c'è solo una via per cui venire. Ed ecco dove il mondo deve apprendere oggi: è Cristo, è quella via. Non una chiesa, non un'affiliazione, una denominazione, per quanto possano essere buone. E non ho niente contro loro in quel modo. Ma non di meno dovete rendervi conto che è Cristo la nuova nascita. Uomini, voi uomini d'affari di questa città, io non sto condannando le vostre chiese mentre sedete qui. Apprezziamo che siate qui, ma sto cercando di vendervi una sicurezza stamattina. Non sto cercando di vendervela. Sono un rappresentante di questo, di questa azienda. Io voglio dirvi che la polizza è gratuita. Vedete? Ed ha ben identificato sulla terra oggi che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, tramite le sue stesse opere, i suoi stessi segni, il suo stesso Vangelo, la stessa parola di Dio. Egli è perfettamente identificato come fu allora. Ora siete qui stamattina per una ragione, vedete? Ebbene, perché siete qui ad ogni modo? C'è un piccolo tintinnio là dentro che ve lo dice. Ora, non sto dicendo di lasciare la vostra chiesa, andate nella vostra chiesa, quale persona migliore di quella che eravate quando ne siete usciti, e sarete una luce che è posta su un colle, una candela che è accesa e non coperta da un cesto, avrete vita eterna. Ora scopriamo, pone un uomo proprio di nuovo nel posto in cui la gente è oggi. La Bibbia disse qui, ho annotato qui una scrittura a cui vorrei riferirmi. Gesù disse nel terzo capitolo di Apocalisse che la Chiesa di Laodicea, la Chiesa di Laodicea è l'ultima epoca della Chiesa, e crediamo tutti di vivere al tempo della fine, e questa è l'ultima epoca della Chiesa. Ora compariamo questa epoca della Chiesa con quel giovane rettore ricco. Compariamoli. Ora, non disse Gesù, la chiesa di Laodicea era ricca, ricca di beni, non ha bisogno di niente? Non è quella la condizione della chiesa oggi? E non di meno Cristo ha svelato se stesso attraverso tre epoche della Chiesa, attraverso Lutero, attraverso Wesley e attraverso l'epoca pentecostale. Ha svelato se stesso nel... Nella sua parola di giustificazione, santificazione e il battesimo dello Spirito Santo, la restaurazione dei doni ed ora la sua stessa personale identità fra loro. Vedete? Cercando! E tu, giovane rettore ricco, uomini d'affari di Chicago stamattina, vedete? La Odissea, troviamo tutte le altre epoche della Chiesa. Gesù era ancora nella Chiesa, ma nell'epoca di Laodicea egli era all'esterno, bussando, cercando di entrare. E questa è l'epoca quando la manifestazione di Cristo diventa così perfetta all'immagine di Cristo nella sua Chiesa, al punto che le Chiese, come il fratello ha detto poco fa, stanno chiudendo la porta, e non di meno egli rimane con amore bussando. Se qualcuno ha fame o sete, comprendete? Noi vi aspettate una porta chiusa, è l'epoca di Laodicea. La Bibbia disse che sarebbe stato in quel modo. Ed ora, se la vostra denominazione ha chiuso la porta ad un tale messaggio e ad un tale messaggero, non io sono vostro fratello, compagno, servitore con voi, ma il messaggero è lo Spirito Santo che esprime se stesso attraverso esseri umani, la Chiesa che Cristo ha santificato per questo stesso scopo. Ed ora vi è presentata l'opportunità di fare un investimento in questa vita eterna. La vostra attività potrebbe essere legittima e grande, ma non c'è attività più grande del salvare la vostra stessa vita. Vedete? Avete l'opportunità. Ora la vostra Chiesa potrebbe mettere lui fuori, ma nel complesso. Ma Gesù non venne mai solo per una Chiesa, solo per un certo gruppo. Lui venne per individui. Voi riceverete lo Spirito Santo, l'individuo. Ora, ecco per cosa venne egli. Ora, troviamo che all'epoca della Chiesa di Laodicea, ora, viene presentata la stessa opportunità di investimento nella stessa persona che il giovane rettore ricco rifiutò categoricamente. E così l'epoca della Chiesa di Laodicea la sta rifiutando categoricamente, mettendolui fuori. Amano. Cosa fece questo giovane rettore? Cosa disse lui? Lui si allontanò triste perché aveva grandi proprietà, era una grande opportunità, non di meno lui era così ricco che lui sentì che avrebbe rovinato la sua ricchezza. Mi chiedo se la popolarità di un uomo al Chivanis o alla loggia o forse la sua popolarità nella chiesa, persino come pastore, sarebbe così grande in quella denominazione che vi allontanereste dalla stessa opportunità e la rifiutereste freddamente perché ciò rovinerebbe la vostra eredità con la chiesa. Mi chiedo se la vostra guida della Chiesa, l'organizzazione, è abbastanza grande per voi stamattina che vi allontanereste da essa. Alcuni di voi uomini che appartengono a Chiese seduti qui stamattina come uomini d'affari. Pensateci! Al giovane rettore ricco fu presentato quello e lo rifiutò. E Cristo si girò e disse che l'epoca della Chiesa farà la stessa cosa negli ultimi giorni. Ora è a Chicago, ora, che vi trovate davanti al prendere una decisione. Il tempo sta per scadere. Dovete farlo subito. Fate la vostra decisione per Cristo. Siate nati dal suo Spirito. Ora troviamo che quest'uomo ricco fece questo perché amava il mondo. Lui amava la sua fratellanza con la sua organizzazione più di quanto amasse la comunione con il Signore Gesù. Molti di loro stamattina dicono: ebbene, sarei considerato uno di voi pentecostali, sarei considerato un santo rotolante se facesse una cosa simile. Ora, dov'è il vostro tesoro comunque? È nella vostra chiesa? È nella vostra attività? O è in cielo? Perché ovunque sia il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi perché non fate un investimento stamattina di vita? La vostra attività andrà in cenere un giorno. Non so quel fratello che ha profetizzato e i fratelli piuttosto in merito all'onda anomala, quello potrebbe essere così, ma di dico una cosa, so questo, la Bibbia dice che la terra brucerà e Chicago non ha mai avuto un incendio in confronto a quello che avrà un giorno. E Dio, il Dio giusto, non può lasciare che Chicago sfugga all'ira di Dio. Come un amico lo disse una volta, Jack Moore disse, se Dio lo fa passare liscio a questa generazione per aver respinto il Vangelo e per aver fatto le cose che stanno facendo e vivere nel tipo di peccato in cui stanno vivendo, immorali e così via, ebbene, egli sarebbe obbligato a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle bruciate. Quindi hanno respinto, l'hanno evitato e hanno guardato in volto Cristo. Ciò, il movimento di Cristo, non è mai stato una grandissima cosa mondiale. È umiltà. Ebbene, egli era nel mondo nei giorni del suo ministero. Probabilmente un terzo dei giudei in Palestina non seppe mai niente di lui finché non se ne fu andato. Vedete? E loro non lo sapranno mai finché sarà troppo tardi. Ma pensiamo stamattina che questo è un giorno speciale in cui ci viene presentato come gente d'affari di fare un investimento in Gesù Cristo per arrendersi, essere pronti e proprio abbandonare ogni cosa che ci sia che è cara a questo mondo affinché potremo trovare i tesori del cielo. Come Gesù gli disse, e vieni, seguimi, prendi la tua croce. Non prendere la vostra popolarità dove ognuno dice, certamente dottore vieni dentro, è una cosa così grande averti qui, oh il diacono, tu, bravo, vedete, è una croce. E voi potrebbero chiamarvi pazzo, eresia, e come Paolo potrebbe testimoniare, nella via che chiamate eresia, ecco come io adoro il Dio dei nostri padri. Vedete? Abbiamo avuto altri uomini prima di noi che hanno dovuto prendere queste decisioni. E ricordate, San Paolo e il giovane rettore ricco si affrontano l'un l'altro. Anche Paolo era un uomo con grandi opportunità davanti a sé e gli fu presentata, ma l'accettò. Ora potete guardare al loro risultato e porre voi stessi quale sarà il vostro risultato. Potete basarlo sulla parola, l'incambiabile, immutabile, piuttosto parola di Dio, la promessa di Dio. Dio non può fare una cosa e poi girarsi e fare qualcos'altro in merito a ciò e dire che egli ha sbagliato all'inizio. Dio non può cambiare, egli è Dio e Dio è la parola. Ora, questa parola era stata ben identificata essere il figlio di Dio. Egli vide qualcosa in Gesù che altri uomini non avevano. Ma il prezzo era troppo grande ed è troppo grande oggi con la chiesa di Laodicea. Ma ricordate, uscirono dalla sinagoga a motivo di quello. Lo misero fuori dalla sinagoga perché non avevano spazio per lui nella sinagoga. Pongono Cristo fuori dall'organizzazione oggi, la vera manifestazione vivente, pienamente identificata, rivendicata parola di Dio, contro cui nessun uomo può stare, dimostrando che Cristo è risorto dai morti e la sua vita sta vivendo nel suo popolo, facendo la stessa cosa che egli ha fatto. Deve essere chiamato diavolo, chiromante ed ogni altra cosa. Ma ricordate, la parola è la stessa. Una parola contro essa è imperdonabile. Mai in questo mondo o il mondo a venire non sarà mai perdonata. Questa è l'ultima epoca della Chiesa. Non poteva essere nelle altre Chiese. Deve essere in questa Chiesa. Ogni segno a tempo. Se solo avessimo il tempo, potremmo volontariamente porlo qui e dimostrarlo. La parola di Dio ora viene adempiuta. E l'ultima parola che la Chiesa chiamata fuori è Abram, e in simbolo è Sodoma. Ora ricordate, egli espresse così definitivamente in merito a Sodoma. Vedete? Ora egli disse come fu a Sodoma, ai giorni di Lot. Guardate al moderno Billy Graham, gli angeli, messaggeri giù a Sodoma, chiamando fuori le persone per vedere se possono trovare 40 persone giuste. E Dio si sarebbe compromesso anche per 10. E non di meno, non possono trovarle. Questo grande evangelista, Billy Graham e Jack Schuller, di voi gente metodista, e Oral Roberts, di voi pentecostali, come là fuori a Babilonia in queste organizzazioni che stanno cooperando. Ma ricordate, Abraham non rappresentava nessuno di quelli. Lui non era una città, lui stava cercando un regno. E lui aveva un gruppo con sé. E c'era uno dei tre che rimase indietro e gli mostrò un segno di chi egli era, con la sua schiena voltata alla tenda, e sapeva cosa Sara disse nella tenda. Un discernimento dello Spirito. Gesù disse chiaramente, ora ricordate, quello era, non furono fatti altri segni finché Sodoma fu bruciata. L'ultima cosa che la Chiesa vedrà è Cristo manifestato nella sua potenza, in pienezza, nella sua Chiesa appena prima che il fuoco cada. Ricordate, Lot era quello in cui cadde il fuoco dal cielo, non indietro ai giorni di Noè, l'acqua venne, ma Cristo espresse che tipo di ministerio sarebbe stato nei giorni di Lot. Ed ora vediamo lo Spirito Santo che si muove fra la sua Chiesa nella stessa maniera. Lo troviamo nella condizione di Laodicea proprio come fu allora. Ora troviamo qui perché quest'uomo non avrebbe investito in questa polizza, il possessore di essa, perché c'era troppo dall'altra parte che lui non voleva lasciare. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa oggi. Non c'è uomo con buon senso, un papa, potentato o qualsiasi altra cosa che possa alzarsi e rinnegare che Gesù Cristo ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto lontano tutto il mondo ad ogni creatura. E non può dire che Gesù non disse ancora un po' è il mondo, cosmos, l'ordine mondiale non mi vedrà più, l'ordine della Chiesa, ordine nel mondo del mondo. Pensano, e il regno di Dio non è mai del mondo. Non importa quanti uomini intellettuali possono alzarsi, non sto condannando quelle persone, ma sto cercando di mostrarvi un trucco che ha fatto Satana. Loro non possono, non mi importa quanto grandi voi pentecostali volete, voi unitari volete che tutti i trinitari si uniscano a voi, e voi trinitari volete che tutti gli unitari e la Chiesa di Dio e così via si uniscano con le vostre 30 e più organizzazioni, diventiate uno, voi metodiste, battiste e così via, allo stesso modo. Questo concilio ecumenico che si incontrerà proprio là questa settimana per discutere i problemi, vogliono tutti unirsi in uno e lo faranno. La Bibbia dice che lo faranno, formeranno un'immagine alla bestia. Vedete da dove viene proprio il contesto? Una bestia è una potenza, e sarà una potenza, ma sarà la potenza errata. Gesù disse che il suo regno non era di questo mondo. Se lo fosse il suo regno, i suoi delegati avrebbero combattuto. Ma disse il mio regno è dall'alto, vedete? Il regno di Dio non è un'organizzazione che può fare una grande cosa. È la potenza di Dio, lo Spirito Santo nella vita umana. Velocemente, ora, io non voglio trattenere nervi qui a lungo e vi ho già trattenuti troppo a lungo ora, ma posso avere solo alcuni minuti ancora? Sì, ci sbrigheremo. Penso sappiate di cosa sto parlando. Io investighiamo proprio alcuni dei possessori di questa polizza di vita eterna che hanno preso questo investimento nella vita eterna. I possessori di questa polizza della parola di Dio. Ricordate, questo è Dio in forma di lettera. Le mie parole sono spirito, disse Gesù. Esse sono vita. L'ha detto Egli? Egli disse anche questo in San Giovanni il primo capitolo. La Bibbia ci dice, nel principio la parola era, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne, come ho appena finito di dirvi, ed è abitata fra noi. Egli è ancora lo stesso ieri, la parola che era, la parola che è e la parola che deve venire. Egli è ogni cosa nella Bibbia. E se leggete la Bibbia e non vedete Gesù, allora fareste meglio a tornare indietro e leggere di nuovo quella scrittura. Perché questa è la testimonianza di Gesù Cristo, il Vecchio Testamento in simbolo, il Nuovo Testamento adempiuto. Quindi Gesù è colui che era la storia, colui che era in passato, il principio, la profezia, egli era la profezia. Egli era la storia, egli era i salmi, egli era il Signore Gesù ed egli è le cose a venire. Quello è nella Bibbia, quindi egli è la testimonianza di Gesù Cristo e la Bibbia. Ora, e la Bibbia è chiamata la parola di Dio e Dio deve giudicare il mondo tramite qualche standard. Se egli vi ha posti qui e vi giudicherà, allora ci deve essere qualche standard. Dite, tramite Gesù Cristo. Ogni uomo ha la sua concezione di quello. Questa piccola signora qui, la cattolica, anche la mia provenienza era cattolica, comprendete? Sono un irlandese. Notate ora, la Chiesa cattolica dice che loro sono la Chiesa. Ora, guardate, ci sono molti diversi tipi di chiesa cattolica. Di quale delle chiese cattoliche si tratta? Se è la romana, allora la greca ortodossa è perduta. Poi se è la greca ortodossa, i romani sono perduti. Se è la luterana, allora la metodista è perduta. Se è la metodista, i battisti sono perduti. Se è la pentecostale, allora le altre sono perdute. Ma se è la presbiteriana, allora i pentecostali sono perduti. Vedete? È troppo confuso, non potete comprenderlo. Qual è giusta? Nessuna di esse è giusta. Gesù disse, io sono la via, ed egli è la parola, la verità e la vita. Nessuno può venire solo tramite quello. Non tramite la vostra chiesa, tramite il vostro credo, tramite la vostra preghiera. Dovete venire tramite Gesù. Egli è Dio, egli è la parola, egli è la via, egli è la verità, egli è la vita. E se una candela è posta qui, non accesa, e accendete la candela, essa proietta luce. Cosa rifletterà? La stessa luce che riflesse quando fu accesa la prima volta. E quando il Vangelo viene manifestato, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo vedete? Ora, investighiamo proprio alcuni dei possessori ora e scopriamo cosa avvenne nel loro grande giorno intellettuale. Solo per i prossimi 10 o 15 minuti e concluderemo. Noè fece un investimento in una promessa di Dio, la parola di Dio. E ricordate? Era la parola di Dio in cui Noè fece il suo investimento. E non di meno, appena un uomo fa un investimento, ricordate, Satana verrà per togliervi questa polizza, se può. Sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto, quella è la vita fisica, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, non solo parte di essa, un pezzettino qui e là, ma di ogni parola l'uomo vivrà del pane di vita. E cos'è la parola di Dio? È vita, spirito, vita. E quando essa è manifestata, chi crede in me le opere che faccio io, le farà anche lui. Più di queste ne farà perché io vado al Padre. Ora scopriamo ora che Noè fu provato quando fece il suo investimento. Così farai tu, fratello mio. E se non c'è tempo di prova, allora non hai ancora fatto il tuo investimento. Perché il tuo nemico si trova là con il cane della pistola alzato, con la corda dell'arco tirata ed è pronto a lanciare ogni dardo velenoso che può mandare, ogni setta e ogni piccola idea e ogni gigante intellettuale come Golia. Lui li manderà là attorno che sembrano tanto più alti dei i fratelli con cui siete associati, i vostri piccoli fratelli ignoranti e non istruiti. Lui manderà tali giganti spirituali intellettuali e grandi di scuole che possono allontanare da voi l'intera cosa spiegandola. Ma se avete fatto il vostro investimento e avete la vostra polizza stampata e suggellata dallo Spirito Santo, non c'è niente che la cancellerà. Nessun uomo ha il diritto di predicare il Vangelo finché segretamente nella parte remota del deserto si è trovato sul terreno solo con Dio e se stesso. Non ci sono esseri intellettuali che potrebbero allontanarlo da voi spiegandolo. È così. Voi eravate là. Sapete che è avvenuto. Non importa quanto possono spiegarlo, ma aspetta, qualcosa è avvenuto. Sapete che è così. L'avete visto con i vostri occhi. Avete parlato adesso. Esso ha risposto ed esso vi ha suggellati nel suo essere e siete diventati una parte di esso. Vi allontanerete dal gigante intellettuale. E ne abbiamo molti nel mondo oggi, e anche alcuni pericolosi che sono ben istruiti teologicamente, o teologicamente parlando, e addestrati ad usare ciò, e sanno cosa stanno facendo. Ma non temere, Davide, se il Signore Dio è con te. Notate, Satana mise alla prova Noè sul suo investimento, e lui lo mise alla prova per farlo dubitare. Gli scienziati sorsero per dirgli che non c'era pioggia nei cieli e c'erano schernitori nei giorni di Noè. Ora, se c'erano schernitori in quel giorno, all'entrata, al tempo della fine piuttosto, sugli investimenti che l'uomo prese nel proprio cuore per credere alla parola di Dio, ci sono schernitori oggi contro la parola, perché essa non sembra ragionevole. Ma vedete, non siete supposti usare il vostro buon senso. Dite, pensavo, ho pensato, io non avete nessun pensiero o pensare che arriva. La Bibbia ha detto che la mente che era in Cristo sia in voi, ed egli ha sempre fatto ciò che piaceva al Padre, perché gli era la parola, vedete? Quindi non abbiamo nessun pensiero in arrivo. Dobbiamo credere proprio a ciò che egli dice. Io non... Dite, bene, non posso spiegarlo. No, se poteste, allora potreste spiegare Dio. Non conoscete Dio tramite concezione intellettuale. Conoscete Dio per fede, è l'unico modo in cui sapete come credere a Dio. Solo non potete spiegarlo. Nessuno può. Non è per voi farlo. No, nessuno può spiegare Dio. Dio non si scopre tramite spiegazioni. Dovete credere a lui. Non sarebbe più una fede. Ora dovete crederlo. Ora notate, e poi il grande investimento di Noè un giorno diede frutto. Quando sopportò la persecuzione, quando sopportò gli schernitori, quando rimase contro tutte le cose e le polizze del mondo di quel giorno e tutte le cose religiose che sembravano essere contro di lui, ripagò salvando la sua vita. Lui lo credette. Il suo investimento ripagò. Ora, uomini d'affari, lasciatemi dire un'altra cosa. Daniele un giorno fece un investimento. Lui fu portato in un mondo che non era come il mondo a cui era abituato. Lui fu portato fra persone che non credevano alla stessa cosa che lui credeva. Ma lui fece un investimento. E guardate cosa fece. Lui si propose nel cuore che non avrebbe macchiato, non avrebbe contaminato quell'investimento, vedete? L'investimento che aveva fatto in Dio si propose nel suo cuore. Se anche prendesse la sua vita, lui non l'avrebbe contaminato non credendolo. Non dubitatelo. Quando fate il vostro investimento, restate là con esso. Se non siete pronti a crederlo, allora non fate il vostro investimento, ma quando siete pronti a lasciare che la mente che era in Cristo sia in voi. Dite, bene, questo è così, meglio stare attenti. Se non è nella parola, allora lasciatelo stare. La parola è la realtà di base e la verità. Nessuna interpretazione personale è scritta proprio com'è. Se Dio giudicherà la Chiesa tramite la Bibbia, allora la Bibbia, Dio deve vegliare su di essa per proteggerla, ed è scritta proprio come essa dovrebbe essere scritta. Nessuna interpretazione personale. La metodista la interpreta in un modo e la battista in un altro e così via, e poi lo porta fino alla resa dei conti. Nessuno di loro è giusto. È la mente dell'uomo dove corrono via. Ogni volta che Dio ha suscitato un grande fondatore come Lutero, Wesley e John Smith e Calvino, Knox, Finney, Moody o così via, in quel modo, allora dopo la loro morte, allora organizzarono e hanno preso un mucchio di bravi laureati là attorno, hanno messo la loro stessa interpretazione in essa e ne hanno fatto un'organizzazione là dove loro morirono, proprio là. E in nessun posto nella storia dove una chiesa che si sia mai organizzata e mai vissuta risulta dopo ciò? Dove hanno mai avuto i grandi risvegli nella Chiesa così? La Chiesa morì quando la organizzarono. Dalla Chiesa Cattolica Romana, la prima Chiesa Cattolica Romana, prima di diventare una Chiesa Romana, era una Chiesa Cattolica a Pentecoste. Quasi circa 300 anni dopo a Nicea, Roma cambiò dalla Chiesa Apostolica Cattolica alla Chiesa Cattolica Romana, che ha iniettato idee degli uomini, le piccole superstizioni pagane romane nella Scrittura. E da allora non ha mai fatto niente se non rimanere là, morta, con membri. Uscì il riformatore, venne Lutero, e Lutero uscì come un uomo di Dio sulla giustificazione. La parola lo insegnò per grazia di Dio, dove la Chiesa Cattolica diceva non c'è nessuna salvezza al di fuori della Chiesa. Dio era nella sua Chiesa. La B, ero in un colloquio con un prete non molto tempo fa. Lui disse, signor Branham, sta cercando di parlare di una Bibbia. Questa è la Chiesa, disse, Dio è nella sua Chiesa. Dissi, mi mostri dove. La Bibbia disse che Dio è nella parola. Egli è la parola. E se la parola è in voi, essa produce di nuovo Dio. Ed egli disse, la parola è un seme e il seme produce del genere che produrrà una vita devota, una vita pienamente consacrata a Gesù Cristo. Ora notate Daniele, dopo l'investimento che fece in Dio, allora esso ripagò salvando la sua vita dalla fossa dei leoni. I ragazzi ebrei fecero un investimento un giorno, che quando venne fatto il proclama che si sarebbero dovuti unire tutti in questo gruppo e adorare in qualche altro modo, oltre al modo che Dio aveva detto loro essere il modo giusto, loro fecero un investimento in Dio. Anche se ci butteranno nella fornace, noi non lo faremo. Rimarremo con questa parola. Salvò la loro vita. Convertì una nazione, vedete, perché furono disposti a mantenere il loro investimento. Sì, Pietro, un pescatore, lui era un uomo d'affari, lui aveva una grande attività, lui vendeva pesce e quella era una grande cosa in quei giorni, vivere là vicino al lago, un posto simile a Chicago, qui, vicino al lago. E lui era un pescatore commerciale, e lui era un uomo un po' duro perché era un fariseo e suo padre era un vecchio fariseo. Ma un giorno io stavo leggendo una storia e sebbene potrebbe non essere autentiche, Dio probabilmente non lo è, ma penso passerebbe la prova proprio ora. Verrà, ma sai, figliolo, egli non è ancora venuto e potrebbe venire nel tuo giorno. Ora ricorda proprio come tuo padre, voglio dire questo, che sorgeranno molte sette, si faranno avanti molti falsi profeti, come Gesù disse in merito a questo giorno, ma dai loro frutti, e il frutto è il frutto dello Spirito, vedete? Li riconoscerete. Lui disse, ce ne saranno molti di questi, poiché c'erano. Ma lui disse, ora voglio che tu sappia che ci potrebbero essere dei grandi, intelligenti maestri che sorgeranno, poiché c'era uno che affermava di essere il Cristo e ne guidò fuori 400 e loro perirono nel deserto perché era contrario alla parola. Lui disse, ma voglio che ricordi questo Messia, egli avrà una targhetta di identificazione su di sé ed egli sarà un profeta. Ora, siamo ebrei e il Signore Dio ci ha detto che noi, egli ci ha mandati i profeti perché la parola del Signore viene solo al profeta. È così. Ed egli disse, se c'è uno fra voi spirituale o un profeta, io, il Signore, gli parlerò. E ciò che lui dice, se avviene, allora ascoltatelo. Ma se non avviene, non ascoltatelo. Non temete quell'uomo, ma temetelo se ciò avviene, ciò che dice. E Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me, e lui ascolterete. Ora questo Messia sarà un profeta. Ricordate, non un educatore, non un sacerdote, non un clericale, ma egli sarà un profeta. E quando Simone si sedette su quel pezzo di legno, forse quel giorno quando Andrea lo portò giù sulla riva, dove Gesù, dopo aver faticato tutta la notte e non aver visto niente nelle loro reti, si sedettero là ed egli prese in prestito la barca da questo Pietro. E poi egli disse, dopo aver finito di usare la barca, Pietro potrebbe aver ascoltato il suo discorso e forse quasi essersi messo le dita nelle orecchie. Seduto su questo pezzo là fuori, quando Gesù si spostava galleggiando nella sua barca a motivo della folla. Allora scopriamo che là fuori sulla barca Gesù deve aver fatto un cenno a Simone per fargli entrare la barca. E quando egli uscì là e disse, ora so che hai faticato tutta la notte e non hai preso niente, ma c'è del pesce da questa parte ora, getta dentro la tua rete e c'è una retata di pesce che aspetta. Ebbene, è ancora solo una parola. Ma quando lui gettò dentro la rete e iniziò a tirare, il pesce c'era, quello significava anche che c'era il Messia, di cui suo padre gli aveva parlato, un profeta. E lui disse, allontanati da me, Signore, sono un peccatore. E gli disse, non temere, Simone, ora hai visto la verità, da ora in poi sarai un pescatore di uomini. Pietro era pronto a lasciare le sue reti da pesca, la sua attività. Lui fece un investimento totale in Gesù Cristo perché vide che quello era il Messia promesso, perché là c'era la parola che egli aveva parlata, resa manifesta, e quello era il Messia. Lui sapeva che era quello che aveva detto la parola, che il suo anziano padre fariseo gli aveva detto che il Messia sarà la parola incarnata ed egli sarà un profeta che farà venire a compimento questa promessa del Messia. Ed eccola là. Quindi Pietro fece il suo investimento dopo aver visto l'identificazione, la rivendicazione della parola. Natanaele fece un investimento, come ho detto ieri sera, e così la donna al pozzo. Nicodemo, un grande teologo, diciamo qualcosa di simile a qualcuno che ha parlato stamattina, un grande studioso, e loro vennero, lui venne per fare un investimento. E voglio che notiate l'espressione di questo grande uomo Nicodemo, trovata in San Giovanni il terzo capitolo. Lui non era proprio uno sprovveduto. Lui era un teologo. Osservate cosa disse. Senza dubbio il concilio del Sinedrio, l'istituzione aveva discusso il ministero di quest'uomo. Sebbene egli fosse chiamato un profeta di Galilea, non di meno c'era stata un'indagine approfondita del suo ministero. Ora notate la confessione, se ciò non vi passa sopra la testa. Osservate cosa disse Nicodemo a Gesù. Rabbi, noi, i farisei, sappiamo, non possiamo confessarlo, non possiamo farlo sapere perché perderemo la nostra posizione. Noi perderemo il nostro investimento nel nostro pane, il nostro burro. Noi perderemo la nostra posizione fra le persone. Saremo emarginati come i Galilei o i pescatori. Saremo considerati una persona intellettuale davvero pessima, forse nervosi, sconvolti, isterici. Non un soggetto per fare una buona decisione. Quindi la Chiesa non può più usarci se faremo questa decisione. Ma noi sappiamo che tu sei un insegnante venuto da Dio, perché nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Vedete Nicodemo, molti di noi fanno storie su Nicodemo. Dicono, lui venne di notte, lui venne per fare il suo investimento e trovò che la banca era aperta 24 ore al giorno. Sebbene fosse di notte, la banca era aperta. è aperta stamattina qui a Chicago, è sempre aperta se siete pronti a fare un investimento. Lui trovò le porte aperte, un cuore lieto di riceverlo. Lo portò sul tetto della casa e mentre erano seduti là alla luce della luna, e quindi Nicodemo stava per fare il suo investimento e fece prima la sua confessione. Noi sappiamo che tu sei un insegnante che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Lo sappiamo. Ora, lui disse noi. Quello significava il concilio, l'organizzazione del concilio. Avevano un concilio unito come noi cerchiamo di ottenere nelle nostre chiese, una federazione di chiese, vedete? Concilio mondiale. E lui disse noi lo comprendiamo, ma nessuno degli altri voleva esprimere ammirazione come l'uomo ricco volevano tenere le loro ricchezze mondane. Amico mio d'affari, stamattina, uomini o donne, potreste permettervelo? Valutate il costo. Vi rovinerà così tanto accettare il battesimo dello Spirito Santo? Rovinerà così tanto la vostra attività? Preferireste avere la vostra attività rovinata qui sulla terra o la vostra posizione in chiesa cambiata? O preferireste avere vita eterna? Dipende da quale polizza volete tenere. Ricordate, Nicodemo era un uomo importante e aveva molto da affrontare, ma accettò questa polizza. Troviamo in Luca 24:49 questi assicurati, e concluderò fra un momento, questi assicurati in Luca 24:49, tutti quelli che avevano fatto un investimento. Sapete, se avete una polizza, ripaga in dividendi. Molte volte potreste trarre un dividendo sulla vostra polizza. Ebbene, loro avevano creduto al Signore Gesù Cristo e lo avevano accettato come personale salvatore, ma compresero che c'erano dividendi che erano pronti per essere pagati sulla polizza. Perché Gesù disse loro in Luca 24:49, ecco, mando i dividendi promessi, la promessa del Padre mio su di voi. Gioele 2:28 e molte altre scritture che l'avevano promesso. Credo Isaia 28:19, dove disse, precetto deve essere su precetto e linea su linea, un po' qui e un po' là. Ritenete ciò che è buono, perché con labbra balbuzienti ed altre lingue io parlerò a questo popolo. Gioele disse in Gioele 2:28, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io verserò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e figlie profetizzeranno, e sulle mie ancelle serve verserò del mio spirito, e i vostri giovani vedranno visioni, i vostri vecchi faranno sogni, e avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E queste persone compresero tramite la scrittura e tramite l'accettare Gesù Cristo come loro polizza di vita che c'erano dividendi. Ora, uomo d'affari, potresti appartenere a qualche organizzazione, ma ci sono dividendi. Potresti aver accettato Cristo, potresti essere stato battezzato nel nome di Gesù Cristo come battesimo cristiano, potresti aver fatto tutte queste cose, ma non di meno ci sono dividendi su questo investimento. E in Luca 24:49, come ho appena detto, loro andarono a ritirare i dividendi, e mentre erano tutti riuniti insieme e iniziarono ad aspettare il Signore, aspettarono non solo per 2 giorni o 3 giorni, e forse qualcuno si alzò, forse diciamo Matteo, lui era un esattore di tasse per il governo, potrebbe essere stato un uomo molto intellettuale, potrebbe essersi alzato e detto, aspettate un minuto, perché aspettiamo ancora? Egli ci ha detto di venire quassù, eccoci qui, noi siamo già stati quassù 8 giorni ora, io penso che dovremmo prendere il nostro ministero e andare avanti. Ma quello non era ciò che aveva detto la parola. Con labbra balbuziente in altre lingue, io parlerò a questo popolo, io verserò del mio spirito e mostrerò segni e prodigi. aspettarono la rivendicazione dell'evidenza che la loro polizza era valida. Parlavo ad un buon fratello battista non molto tempo fa, non dirò il suo nome perché è un uomo conosciuto, un buon uomo, da una grande chiesa. Lui venne da me e disse: Billy, perché mai ti intrattieni in una roba simile a quella? Dissi: quale roba? Dissi: mi intrattengo in Cristo. E dissi: la mia vita. Lui disse: ora tu, da principio un battista, sai? Disse: guarda, la Bibbia disse Abram credette a Dio e gli fu imputato a giustizia. Dissi: quello è vero. Disse: cos'altro poteva Dio o poteva fare Abram oltre a credere a Dio? E lui disse: ebbene, tu credi? Disse: sì, credo a Dio. E dissi: allora pensa, conoscendo la dottrina battista, dissi: credi di aver ricevuto lo Spirito Santo? Lui disse: certamente, quando l'ho creduto, l'ho ricevuto, perché è quel motivo per cui l'ho creduto. Dissi: quanto è contrario a San Paolo in Atti 19, quando trovò quei battisti lassù che erano convertiti di Giovanna a Cristo. Lui disse: avete ricevuto lo Spirito Santo? Tratto i dividendi da quando avete creduto, non quando avete creduto, ma dopo aver creduto. Loro dissero: non sappiamo ce ne sia alcuno. Lui disse: come siete stati battezzati? Così dissero: siamo stati battezzati da Giovanni, quello dovrebbe concluderlo. Lui disse: no, non ora. Giovanni battezzò soltanto al ravvedimento, non per la remissione dei peccati. Il sacrificio non era stato offerto. E quando udirono questo, furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose le mani su di loro e lo Spirito Santo venne su di loro e profetizzarono e parlarono in lingue e trassero i dividendi come avvenne la prima volta. Lui disse: bene, Abram credette a Dio e gli fu imputato. Disse: quanto più può fare l'uomo? Dissi: veramente egli credette a Dio, ma Dio lo rivendicò dandogli il suggello della circoncisione. Ed ora quando tu dici di essere un credente, Dio non ha mai riconosciuto la tua fede finché egli la suggella con il battesimo dello Spirito Santo ed egli l'ha riconosciuta come un seme predestinato. Quella era una parola buona per un battista, vedete? Vedete? Ed è vero, certamente è vero. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. È compito nostro predicare la parola finché essa non sia uscita. Alcuni cadono sul ciglio della strada, ma alcuni arrivano a quel seme là e portano contemporaneamente vita, la vedono subito. Quindi trovate, loro andarono e trassero dividendi. Sì, il giovane ricco Paolo vide questa rivendicazione tramite lo stesso Spirito ed egli lo cambiò quando era sulla strada verso Damasco. Perché? Egli vide quella colonna di fuoco e seppe che era lo stesso Gesù. Allora gridò, dopo aver saputo che era Dio, e Gesù è Dio. E quando Paolo poté vedere, essendo un teologo, Paolo aveva grandi intenzioni. Lui era un teologo, gli fu insegnato sotto Gamaliele, l'uomo famoso. Lui aveva ambizioni di essere un sacerdote un giorno, o forse un sommo sacerdote. Lui era un grande intellettuale, uomo studioso, un grande uomo davvero. Ma quando e queste sette del saltare e correre attorno e comportarsi come facevano loro, lui pensava fossero un mucchio di eretici. Ma quando fu sulla sua via verso Damasco, come ho detto, e ora anche lui era ricco, era un bravo uomo, un uomo giovane e sulla strada, tutti i potenziali di cui era stato istruito disposto davanti a lui, le opportunità. Osservate la differenza fra il ricco uomo d'affari e questo ricco uomo d'affari. Uno lo accettò e uno lo rifiutò. Notate! E quindi all'improvviso lui fu abbattuto da una luce. Una colonna di fuoco era là ed egli la riconobbe. Disse: Signore, chi sei tu? Ed egli disse: sono Gesù. E quando ottenne la rivelazione che Dio e Cristo non erano due persone diverse, erano la stessa persona. Allora lui fu pronto a fare un investimento. Mi chiedo se potremmo vedere oggi quella stessa cosa. Quando Paolo allora vide, essendo un giudeo, che lo stesso Dio che mi ha guidato attraverso, ha guidato il mio popolo attraverso il deserto, egli è là e chiama il suo nome Gesù da Io Sono, egli era l'Io Sono, e Io Sono è perenne, è eterno, non Io Ero, Io Sarò, ma Io Sono, tempo presente, ogni epoca, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora Paolo gridò: Signore, voglio fare un investimento. Cosa vuoi che io faccia? Cosa tu vuoi che io faccia, Signore? Cosa devo fare? Oh mai! Cosa posso fare? E lui scese in Arabia per 3 anni e mezzo e prese le scritture per scoprire se quello non era lo stesso Dio. E tornò e tutto ciò per cui era stato addestrato, tutte le sue denominazioni erano morte per lui, tutti i suoi potenziali della sua istruzione. E lui disse là in Corinzi: io non venne a voi con parole intellettuali perché avreste basereste i vostri pensieri su di me nell'essere un intellettuale, un grande uomo, ma venne a voi nella potenza e manifestazioni, dimostrazioni dello Spirito Santo. Se quello non è la stessa cosa che Gesù disse in Marco 16, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, significa dimostrare la potenza, perché solo la predicazione della parola, soltanto, non lo porterà. Dovete accettarla e poi essa dimostra. Questi segni li accompagneranno perché è la parola, vedete? Ora troviamo che Paolo allora lo ripagò con grande vita eterna. Che decisione precipitosa ora. Sto concludendo, se Dio mi aiuterà. Siete un uditorio così ottimo. So di aver stancato la vostra pazienza. Perdonatemi. Ma ci sto provando, non sono adeguato a stare qui per parlare di una cosa simile. C'è di più, io non posso portarmi al punto, io mi metto ad essere un insegnante, io non potrei farlo perché io non ho la conoscenza intellettuale, ma ho una rivelazione che è esattamente con la parola, e la parola vive in risposta e produce ciò che essa dice avrebbe fatto, vedete? Vedete? Neanche gli apostoli, solo Paolo. E lui disse che dovette dimenticare quelle cose che conosceva, vedete? Per fare il suo investimento. E forse potreste dover dimenticare che io sono così e così, appartengo a questa, mia madre apparteneva ad essa. Potreste doverlo dimenticare se volete fare un investimento. Quindi non sarebbe precipitoso? Non vorreste fare come questo giovane uomo d'affari? Quale cosa avventata fece quel tizio quando rifiutò un tale investimento? Poiché ora non vi sto chiedendo di investire il vostro denaro. Quello sta a voi. Cosa fate con quello per qualche società missionaria o cosa mai sia per mandare missionari? Quello non lo so. Dio si prenderà cura di quello. Io vi sto parlando della polizza di vita. Vieni, seguimi, prendi la tua croce, lascia che chiunque ti chiami come vuole, ma tu vieni, seguimi. Ora lui era proprio disposto a fare questo. Lui fece una cosa davvero avventata, proprio esattamente come le persone oggi dell'epoca di Laodicea nella polizza. Non sono disposte, non vogliono farlo. Quello è come il giovane ricco. E se potessi seguirlo solo per pochi minuti? Facciamolo solo per un minuto. Osservate, solo poco dopo troviamo questo giovane ricco. Osserviamo la sua fine e poi concluderemo. Guardiamolo, lo seguiamo, e lui era un uomo d'affari. E come prosperò la sua attività? Quindi, uomini d'affari, ricordate, prosperità non significa sempre che siete un cristiano. Il diavolo, sapete, Davide, credo una volta disse: ho visto l'empio diffondersi come un grande albero di alloro verde. Ma Dio disse: l'hai mai considerato alla fine? Quella è la differenza. Guardate alla fine della strada. Ern Bachter, uno dei miei colleghi, un uomo davvero di buona cultura. Molti di voi conoscono Ern, un ministro davvero bravo, capace, del Canada. Mi stava dicendo una storia un giorno. Disse, fratello Branham, andiamo su biciclette. E disse, quando ero un ragazzino, io potevo andare in centro città, prendere un sacchetto di alimentari per mia madre e non toccare mai il manubrio della mia bicicletta. E questa compagnia lassù, chiamata Swin, avrebbe dato una bicicletta ad ogni ragazzo che poteva pedalare su un'asse larga un piede, a due piedi d'altezza per 30 yard. E disse, ognuno di noi sapeva di poterlo fare. E disse, là c'era un ragazzino effeminato, non volevamo mai neanche fare amicizia con lui perché lui non sembrava sapere molto. Lui disse, quindi pensavamo di essere proprio una classe migliore di lui, e lui si qualificò, o voleva anche lui entrare nella gara, e disse, sai una cosa? Tutti noi siamo caduti da quell'asse tranne lui. E disse, lui pedalò proprio fino alla fine, scese, fece l'inchino, prese la sua bicicletta, Swin, e se ne andò pedalando. E disse, noi ragazzi lo incontrammo all'angolo e dicemmo, John, noi vogliamo sapere come l'hai fatto. Lui disse, bene, ora ragazzi, vi dirò cos'è successo. Disse, ho osservato ciò che avete fatto tutti voi e ho fatto in altro modo. Disse, vedete, quando siete saliti vi hanno dato la spinta, voi andavate meglio. Tutti voi siete ciclisti migliori di me, lo sapete. Disse, perché io non so pedalare senza tenere il manubrio. E neanch'io so proseguire senza tenere la croce. Vedete, questa parola deve essere la mia vita. Ecco cosa serve alla vostra. Io non so parlare senza che questo manubrio guidi, questo Spirito Santo che mi muove e mi dirige. Lui disse, io non posso, io non sono il ciclista che siete voi ragazzi, ma disse, ho visto dove avete sbagliato. Voi guardavate giù così e cercavate di stare in equilibrio. E disse, quello vi ha resi nervosi e siete caduti. Lui disse, quando sono salito io e mi hanno spinto, ho continuato proprio a guardare la fine della strada e sono rimasto saldo. Ora, uomo d'affari, non guardare qui. La tua attività potrebbe fallire domani, potrebbe fallire un giorno, ma osserva la fine della strada e là è dove la tua polizza ripagherà. Questo giovane aumentò nei beni, ma troviamo che venne il suo giorno di paga. La sua avidità, i beni aumentati così tanto che trovò di dover costruire nuovi granai. Oh, la sua attività continuò a crescere. Lui rimase un membro della Chiesa. Dite, sì? Sì, fratello. È così. Lui rimase un membro della Chiesa. E una sera divenne così grande che c'era un uomo che era povero di spirito. Sapete, non dobbiamo essere così poveri di soldi, dovremmo essere poveri di spirito. Gesù disse in Matteo 5, benedetti i poveri di spirito perché loro è il, non l'organizzazione, il regno. E il povero di spirito era sdraiato alla sua porta e lui gli diede delle briciole. In altre parole, quando passavano, lui potrebbe aver dato qualcosa nella scatola delle offerte o qualcosa. O lui potrebbe aver detto, sapete, sono brave persone, non ho niente contro di loro, andrò alle loro colazioni una volta ogni tanto. Fornirete alcune briciole? Potrebbe essere così. Oh, mia moglie è membra laggiù, ma io ammiro la mia posizione con i miei colleghi di affari, vedete? E lui spazzò via le briciole. E Lazzaro, un povero di spirito, sdraiato là, senza nemmeno medicamento sufficiente per prendersi cura di se stesso. E i cani leccavano la sua piaga. Ma una sera, lui, entrambi morirono. E quando morirono, la Bibbia disse che il povero di spirito fu portato da angeli barellieri nel seno di Abram, colui che aveva investito, fece di lui il suo investimento nella vita eterna. Lui non visse per ciò che aveva qui, per la sua popolarità, non ne aveva alcuna. Lui era un mendicante alla porta. Lui non aveva nulla, non aveva denaro, non aveva nulla, non aveva amici, ma non di meno era un credente. Lui aveva fatto il suo investimento e morì per strada, con i cani che gli leccavano le piaghe. E la Bibbia disse che gli angeli lo portarono nel seno di Abraham. E la stessa notte il ricco, il vecchio rettore, ora aveva avuto una grande vita prospera e morì. Ora anche a lui furono pagati i dividendi. Si fece avanti un predicatore intellettuale, probabilmente con il colletto rigirato e forse in tutto il suo abito sacerdotale, e disse: e misero a mezz'asta la bandiera e i fiori non si potevano tenere in questa sala da ballo. E oh, che grande affare! E avevano, e tutta l'attività, forse il presidente dell'associazione di banca, e tutti loro vennero e furono i suoi barellieri. E forse si alzò il ministro intellettuale e disse: il nostro prezioso fratello, quante volte ha scritto assegni per le vedove e quante volte ha pagato nella nostra grande organizzazione e sponsorizzato il nostro programma. E forse gli uomini d'affari potrebbero essersi alzati e aver fatto un discorso. Lui ottenne la sua ricompensa. E così il suo investimento ripagò così. Ma da parte del mondo lui era un uomo famoso, ma poiché lui rigettò l'investimento che Gesù gli diede, la Bibbia disse: nell'inferno lui alzò gli occhi e vide l'uomo che aveva fatto diversamente l'investimento, al sicuro nel seno di Abraham, confortato che camminava in salute. E gridò, ora osservate, dite, lui era un sì, padre Abraham, un giudeo, giusto? Ti prego, manda Lazzaro, il povero di spirito che ha fatto l'investimento. Io l'ho rifiutato, ma manda Lazzaro con solo un po' d'acqua, queste fiamme mi tormentano. Lui disse: figliolo, tu hai avuto l'opportunità. L'ebbe, Gesù la presentò, vendi ciò che hai e vieni, seguimi, fai il tuo investimento in questo, prendi la tua croce. Ma era troppo grande. Lui disse: ora lui è confortato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo c'è un grande abisso posto fra te e lui che nessun uomo ha mai attraversato, né mai attraverserà. Cioè, butta il purgatore e tutte queste dottrine in pezzi. Quello era Gesù Cristo che lo disse. Non aspettare troppo a lungo, Signore. Mio prezioso fratello ostinato, caduto da Cristo, non aspettare troppo a lungo per fare questo investimento. Lui un giorno potrebbe aver voluto farlo, ma com'è il vecchio detto meridionale, l'inferno stesso è piastrellato di buone intenzioni, vedete? Le intenzioni non lo fanno. Leggete la ricetta sulla bottiglia, ma poi prendete la medicina se voi volete i risultati. Fate il vostro investimento. Firmate il vostro nome nel suo sangue, sul vostro cuore. Vedete? Notate! Guardatelo! Nell'inferno alzò gli occhi. Lui era stato ripagato. E allora notate, lui disse: allora padre Abramo, se non puoi fare questo, non lasciare che i miei colleghi, dove tutta la mia eredità è tornata sulla terra, l'investimento che ho fatto, di loro di non fare lo stesso errore che ho fatto io. Potresti essere tu stamattina, mio amico giudeo, o amico gentile? Non essere avventato come fu quel tizio. Lui disse: mandalo indietro e lascia che sia portato loro questo messaggio. Oh, lui voleva diventare un ministro allora. Lui voleva accettarlo. Era troppo tardi. Non poteva farlo ora. Il suo tempo Lui ebbe l'opportunità, ma non fece il suo investimento. E disse, hanno i profeti, hanno ciò che disse la parola e le leggi. Disse, sì, ma se uno risorgesse dai morti e potesse dimostrare di essere risorto dai morti, allora lo crederanno. Lui disse, non crederanno neanche se uno risorgerà dai morti. E sono passati 2000 anni da quella scena. Nel 1963 c'è uno fra noi stamattina che dimostra che Cristo è risorto dai morti e la vita che era in lui e nella sua chiesa, facendo le stesse cose per adempiere la sua parola. Non vorrai tu, fratello mio, sorella, fare questo investimento stamattina? Arrendete le vostre vite a Cristo mentre chiniamo i capi. Solennemente, non lasciate che queste parole siano invano. Dovete nascere di nuovo, dovete farlo. Ora, non sto parlando del poter gridare, acclamare, parlare lingue, intendo essere nati di nuovo davvero con quella profonda confessione del peccato. Che non siete mai stati in grado, o non di meno vi siete sempre tenuti alla vostra organizzazione, sebbene sappiate che erano contrari alla parola, ma non di meno per idee egoistiche, per orgoglio e per popolarità siete rimasti nella grande chiesa. Non avete voluto avere niente a che fare con la missione all'angolo. Vedete, là sono i vostri tesori, c'è anche il vostro cuore. Oh, uomini d'affari, stamattina vi sto offrendo come agente di Gesù Cristo una vita eterna, una polizza di vita eterna che Cristo, mio Signore e mio Capo Supremo, perché sono morto alle cose del mondo per vivere solo per Lui. Usando non la nostra mente, ma lasciando solo la sua mente, siamo prigionieri come Paolo, come Mosè. Non importa cosa dice chiunque altro, siete imprigionati a quella parola. Lo Spirito Santo conduce, egli vieta di andare in posti, egli vieta di venire qui, egli vi manda in luoghi in cui non andreste e vi tiene lontani dai luoghi in cui andreste. Volete una polizza? Volete fare un investimento? Ora, non c'è posto qui per, come la gente metodista e la maggior parte dei pentecostali chiama, chiamate all'altare, ma quello proprio dove siete seduti è un altare. La Bibbia ha detto, quanti credettero furono battezzati. E se volete fare una confessione e sapete di essere stati in errore e vorreste avere una di queste polizze e lo desiderate, e spero, non pensiate ora che io spero non suoni sacrilego quando dico polizze. Sto facendo questa affermazione solo secondo il mio testo. E siete e volete avere vita eterna e volete investire la vostra vita in Gesù Cristo. Se ora lo volete, pensate intensamente. Ora, secondo la scienza, la gravità tiene in basso le vostre mani, ma c'è una vita in voi che può sfidare la gravità e potete alzare la mano. E se quella vita in voi vi dice stamattina che come il giovane rettore ricco, sebbene sia stato un buon uomo o una donna, ma io non ho quella polizza, io ne sono certo, e io la voglio però. E per il Creatore che è presente, che parla e conosce il cuore, e sapete che Egli potrebbe dire il vostro nome proprio ora, ma Egli lo fa per voi. E poi, perché tu mi stai dando questa opportunità stamattina, Signore, sto alzando a te le mani. Abbi pietà, Signore. Non me ne andrò da questa sala da ballo stamattina come un fariseo vuoto, secco. Accetto il tuo programma, accetto la tua vita nella mia. Abbandonerò la mia vita, diventerò un prigioniero della tua parola. Prega per me, fratello Branham, alzo le mie mani per mostrare a Dio, non a te, fratello Brana, ma a Dio che è presente. Voglio questo investimento. Vorreste alzare le mani ora, mentre ogni capo è chinato ed ogni occhio chiuso? Dio vi benedica. Non importa se siete, vedo, ministri, è giusto, siate onesti. Vedete, i ministri non sono esclusi. Francamente loro sono i pastori. Dovrebbero essere quelli che guidano. Bene, ce ne sarebbe un altro prima di pregare. Sì, Dio ti benedica. Dio ti benedica lassù sulla balconata. Siate benedetti, sì. Egli vede le vostre mani ovunque. Ora, sinceramente, mentre abbassate le mani, ora avete fatto la vostra decisione. Ora, mentre prego e chiedo a questo grande Dio che è stato manifestato in carne ed ora ci ha ridato nella forma dello Spirito Santo, possa Egli venire nel vostro cuore e concludere per sempre la domanda e scrivere perdonato sul libro della vostra vita e porre il vostro nome sul libro della vita e darvi vita eterna e la sicurezza della risurrezione, perché Cristo sarà risorto in voi. Colui che avete visto muoversi attraverso le riunioni questa settimana, portare avanti e dimostrare, risorgere i morti, guarire i malati, conoscere i segreti del cuore, predire ogni cosa perfettamente, quello avviene anno dopo anno e mai un fallimento. E se la parola e il Gesù disse cielo e terra passeranno, ma la mia parola non può mai fallire. Ecco perché essa non fallisce, è la parola promessa per questa epoca. Padre Celeste, è iniziato il tempo della sera. Sappiamo nella Bibbia che tu eri l'albero della vita che venne dal giardino dell'Eden, e sappiamo che i serafini presero una spada di fuoco, una fiamma, e fecero la guardia a quell'albero, perché se un uomo avesse mai toccato quell'albero e avesse mangiato da esso, egli sarebbe vissuto per sempre. Tu allora facevi la guardia all'albero, ma lo stesso fuoco dalla spada, la parola di Dio, sta raggruppando le persone di nuovo a quell'albero, quell'albero della vita che venne sulla terra così meravigliosamente, nato in una mangiatoia, in una stalla dove il bestiame e le pecore si erano coricate e si erano sdraiate, e il piccolo Geova piangeva in forma di bambino. Oh, dovrebbe essere la cosa che eccita il cuore di ogni uomo e donna. E quindi Geova morente sulla croce che subiva i peccati del mondo. Egli non doveva farlo, ma lo fece. La sua grazia lo obbligò, il suo amore. Dio amò tanto e il suo amore lo obbligò, perché questa razza umana doveva mostrare i suoi attributi dell'essere un salvatore. Dovevano essere perduti, non c'era niente di perduto. Egli fece le cose perfette, ma Satana fu introdotto e pervertì ciò che egli aveva creato perfetto sulle basi del libero arbitrio morale su cui furono posti, e poi egli dovette redimerlo. E lo fece. Oh Dio eterno, vieni in misericordia e parla ad ogni cuore qui, e possa oggi, mentre queste mani si sono alzate, e forse alcuni dei quali, quando l'ho chiesto, non avevano il vero sentimento, ma ora ce l'hanno, possano firmare con il sangue della loro stessa vita, Dio, da questo giorno in poi, che facciano il loro investimento della loro intera vita per Gesù Cristo e per la sua parola. E quel grande albero della vita, quando egli venne sulla terra, lo abbatterono con una lancia romana e lo appesero ad un albero romano, un crudele albero maladetto, ma là egli redense un albero della sposa, l'albero della sposa, una proprio come lui, quell'albero di Eva dal giardino dell'Eden, l'albero che era caduto, Eva al principio, e Adamo uscì con lei. Ora Adamo viene con il secondo Adamo, sapendo dicendo che egli aveva aperto i suoi occhi per venire a ricevere la sua Eva. Ed ora, come disse il profeta Davide, disse che lui sarà come un albero piantato presso i rivi d'acqua. Concedi, Signore, che le acque di vita daranno da bere a questo albero della sposa negli ultimi giorni, dove tutti i rami denominazionali sono stati tagliati dal vignaiolo. Ed ora lo Spirito di Dio vive di nuovo in cima all'albero, che viene dal cuore dell'albero. La parola, concedilo, Signore, e possano portare molto frutto, e possa il loro stato essere, se fosse come Lazzaro, se devono prenderlo in quel modo sulla terra, sapendo che i nostri tesori sono in cielo, non della terra. Benedici questi uomini d'affari, Signore, queste donne d'affari e tutti quelli interessati, e li affidiamo a Te ora per il proseguimento di questo messaggio. E Tu hai promesso, Signore, che tu l'avresti concesso, ed io come Tuo servitore li affido a Te, e Tu hai detto: nessuno può venire a Me se il Padre mio non lo attira. E hanno alzato le mani, Signore. Ora li do a Te come doni d'amore dal messaggio stamattina della Tua parola. Custodiscili, Signore, fino a quel giorno. Tu hai detto: nessuno può strapparli dalla mia mano, e io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Possano ricevere quel germe di vita, poiché solo un seme germinato può sorgere, e solo le parole. Ogni parola d'uomo è un fallimento, muore, non è germinata. Ma Tu hai detto: la mia parola, che è la Bibbia, non fallirà mai. Essa è vita. Concedi che la vita che era in Cristo cresca tramite la parola stamattina che loro hanno ricevuto. Io, come Tuo servitore, affido la mia preghiera a Te affinché abbia risposta in questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Mi dispiace avervi trattenuto qui fino a tardi, perdonatemi, ma per ognuno di voi che ha alzato le mani, mi prometterete che andrete in qualche buona chiesa cristiana che è riempita con lo Spirito di Dio e sarete battezzati nel battesimo cristiano se non l'avete mai fatto. Prendi la tua posizione, fratello mio, per Gesù Cristo, finché ci incontreremo. Saremo stasera. Dio vi benedica. E il servizio torna allora al fratello Carlson.